Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. 0,0% il nuovo tasso direttore della Banca Nazionale Svizzera, che oggi ha deciso un abbassamento di 0,25 punti percentuali. Scongiurati per ora i tassi negativi, ma serviva un intervento per contrastare l'inflazione, praticamente nulla. Crollo delle esportazioni svizzere verso gli Stati Uniti in maggio ai livelli di fine 2020, si fa dunque sentire l'effetto dei dazi statunitensi. La fusione tra protezione e servizio civili per Martin Pfister, il voto del Parlamento, è una sconfitta con la quale però potrà convivere. I venti di guerra continuano a soffiare violentemente in Medio Oriente. Un missile iraniano ha colpito un ospedale in Israele. La Banca Nazionale Svizzera dunque ha azzerato il costo del denaro. Questa mattina infatti la Banca Centrale ha tagliato i tassi dello 0,25% portandoli allo 0%. Una decisione motivata soprattutto dal fatto che l'inflazione è ben al di sotto del limite massimo del 2% fissato proprio dalla BNS. Sentiamo Marzio Minoli.
Il taglio dei tassi odierno dallo 0,25% allo 0% era stato previsto dagli operatori. Qualcuno però azzardava addirittura un ritorno ai tassi negativi con un taglio più importante. Su questo tema sentiamo cosa ha dichiarato il presidente della direzione generale della BNS, Martin Schlegel.
Wir senken den SB-Leitzins heute auf 0%.
Oggi abbiamo il tasso guida BNS allo 0%, alla soglia dell'area negativa. Nel periodo tra il 2015 e il 2022 il tasso di interesse negativo è stato uno strumento importante per garantire la stabilità dei prezzi in Svizzera in una fase straordinaria. Siamo tuttavia consapevoli del fatto che esso può comportare effetti indesiderati e rappresentare una sfida per molti attori economici. Naturalmente anche la Banca Nazionale monitora da vicino la situazione sul fronte dazi che potrebbero riaccendere le pressioni inflazionistiche. Difficile dunque anche per la BNS avere una visione. Obiettivo numero uno rimane dunque la stabilità dei prezzi. I mercati hanno reagito in modo veemente. Il franco svizzero si è rafforzato subito contro euro, scendendo ben sotto i 94 centesimi, così come si è rafforzato contro il dollaro, passando sotto la soglia degli 82 centesimi.
E per commentare la decisione della Banca Nazionale Svizzera abbiamo in linea in diretta Gianluigi Mandruzzato, economista di EFG Bank a Lugano. Il taglio era nell'aria, quindi nessuna sorpresa, l'inflazione sotto controllo, ma questo taglio lo possiamo interpretare anche come un sostegno all'economia in vista di tempi più difficili?
Beh, sicuramente tagliare i tassi riduce il costo del denaro, il costo delle ipoteche e dei finanziamenti per le imprese e per le famiglie, e quindi dà un contributo, anche se chiaramente non straordinario in termini quantitativi, a sostenere il reddito disponibile e quindi la spesa del settore privato e quindi in ultima analisi la crescita dell'economia.
Dunque un sostegno all'economia da parte della BNS, che ha anche affermato ad essere consapevole del fatto che i tassi negativi siano un problema. Quindi ulteriori riduzioni nel medio, nel lungo termine sono da escludere?
Ma diciamo che la Banca Centrale non ha escluso nessuna opzione, come è corretto fare date le circostanze molto incerte, come sottolineato anche nei commenti dopo la decisione. Al tempo stesso è noto che portare di nuovo i tassi in territorio negativo avrebbe delle controindicazioni, è una misura che non è molto popolare presso il pubblico svizzero, ha delle, come si diceva, controindicazioni anche per lo stesso sistema bancario, quindi a meno che non sia davvero necessario, probabilmente la Banca Centrale preferirà non procedere lungo questa direzione.
Gianluigi Mandruzzato con queste prime riflessioni sulla Banca Nazionale e la politica monetaria elvetica. Ne faremo delle altre fra breve, perché c'è un'altra notizia del giorno che chiama anche se indirettamente in causa la BNS. Allora, prima la illustriamo, poi la commenteremo. C'è stato un nuovo crollo delle esportazioni svizzere nel mese di maggio. Gli scambi commerciali rallentano soprattutto verso gli Stati Uniti, complice la politica dei dazi. Ma a frenare sono tutte le esportazioni, a cominciare dal settore chimico-farmaceutico e dall'orologeria. Altri dettagli con Gianluca Olgiati.
L'anno era iniziato bene, con un record delle esportazioni in marzo, poi la brusca frenata, prima in aprile e ora confermata in maggio, meno 13,6% rispetto al mese precedente, stando ai dati pubblicati stamani dall'Ufficio Federale della Dogana, dati che parlano di un vero e proprio crollo delle esportazioni verso gli Stati Uniti, 2 miliardi di franchi in meno, meno 40% per il secondo mese consecutivo, effetto dell'indebolimento del dollaro, ma gli sbalzi repentini sono dovuti anche alla politica dei dazi o alla minaccia dei dazi del presidente Trump. Molte aziende hanno anticipato gli acquisti. Ora ecco l'attesa correzione. Ad immagine del settore orologero, le cui vendite verso gli Stati Uniti avevano toccato un record in aprile, ora sono crollate. Non solo verso l'America, l'export orologero fa segnare in generale un meno 21%, ma ancora più pesante in termini di impatto è il calo di un quinto delle esportazioni del settore chimico-farmaceutico, 2 miliardi e mezzo di franchi in meno rispetto ad aprile, 6 miliardi rispetto a marzo. A fronte di importazioni stabili, la frenata del commercio estero elvetico conferma i timori della Segreteria di Stato dell'Economia, che pochi giorni fa aveva rivisto al ribasso le previsioni congiunturali alla luce delle crescenti tensioni commerciali nel mondo.
E ora ritroviamo in diretta l'ospite del radiogiornale Gianluigi Mandruzzato. Il crollo delle esportazioni svizzere verso gli Stati Uniti ha tra i suoi perché anche la debolezza del dollaro. Possiamo a questo punto perlomeno ipotizzare un intervento della BNS per indebolire il franco?
Beh, questo non si può escludere, ma non nel contesto di indebolire il franco per sostenere le esportazioni e dare quindi, diciamo così, un vantaggio competitivo alle esportazioni svizzere. La BNS potrebbe considerare interventi sul mercato valutario se funzionali all'obiettivo di inflazione definito come un tasso di inflazione nel medio termine tra lo 0 e il 2%. Questa è una motivazione che potrebbe spingere la BNS se vedesse che i rischi di mancare l'obiettivo aumentassero, ma non invece per un intervento a favore di un settore o di una specifica attività economica, posto che non metta a repentaglio la stabilità economico-finanziaria del sistema svizzero.
Gianluigi Mandruzzato, economista di EFG Bank a Lugano, io la ringrazio e le auguro una buona giornata.
Grazie a voi e buona giornata.
Stop alle sanzioni da parte svizzera, come quelle contro la Russia, e via libera alle cooperazioni con alleanze militari o di difesa solo in caso di un attacco diretto alla Confederazione. Al via al Consiglio degli Stati il dibattito sull'iniziativa popolare sulla neutralità, che vuole iscrivere questi concetti nella Costituzione. La proposta di Pro Svizzera e UDC pare però non convincere. La neutralità, dicono i contrari, deve rimanere uno strumento flessibile. Sentiamo da Berna Anna Riva.
Di recente, molto di recente, la Svizzera ha dovuto tornare a confrontarsi con il suo essere neutrale, motore scatenante, lo scoppio 3 anni fa della guerra in Ucraina. A questo è seguita, non senza tribolazioni, la ripresa delle sanzioni europee contro Mosca, una mossa che non è piaciuta ai sostenitori dell'iniziativa sulla neutralità, tra i quali figura il consigliere agli stati UDC Marco Chiesa.
Negli anni abbiamo sentito sempre nuove definizioni da neutralità attiva, neutralità cooperativa, tutte formule seducenti ma finalizzate a privarla del suo contenuto reale. O si è neutrali oppure si partecipa, perché la neutralità o è integrale o non possiamo più parlare di neutralità. Non esiste una neutralità a geometria variabile.
L'iniziativa chiede di iscrivere nella Costituzione 1. Il concetto di neutralità perpetua e armata, 2. L'impossibilità della Confederazione di aderire a sanzioni contro stati in guerra, a meno che non si tratti di sanzioni ONU, che Berna è tenuta a riprendere, e 3. Limitare la possibilità di una cooperazione con un'alleanza militare o di difesa ai soli casi di un attacco diretto contro la Svizzera. Dai primi interventi pare però che il sostegno all'iniziativa sia contenuto. Persino il PLR, in un comunicato, parla addirittura di un'iniziativa pro-cooperazione. Putin. Nel suo intervento, il liberale radicale Matthias Michel opta però per toni più concilianti. Sancendo il concetto di neutralità nella Costituzione, si rischia di prendere come parametro un certo tipo di momento storico o determinati tipi di conflitto. Non si considerano a sufficienza le situazioni in continua evoluzione o che mutano in maniera incerta. Anche il Consiglio federale respinge l'iniziativa. Il centro propone però un controprogetto che potrebbe anche passare. Questo si limita tuttavia a voler iscrivere nella Costituzione quella che i promotori reputano la prassi attuale, vale a dire 1) che la neutralità è uno strumento per garantire l'indipendenza e la sicurezza della Svizzera e 2) che contribuisce alla risoluzione dei conflitti.
E ora torniamo ai lavori di ieri del Consiglio degli Stati, che ha approvato una mozione che di fatto prevede l'unione fra protezione civile e servizio civile, questo per garantire un numero sufficiente di effettivi in caso di catastrofi naturali. Per il governo e per il responsabile del Dipartimento della Difesa, Martin Pfister, una sconfitta. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
Chiaro, speravamo in un esito diverso, ha commentato Martin Pfister, consigliere federale da 3 mesi, che pur essendo un neofita a Berna ha già dimostrato piglio e carattere sul terreno a Blatten, ad esempio, ma anche nelle aule di Palazzo Federale. In politica però si vince e si perde. Ieri Pfister ha dovuto incassare una sconfitta che lo pone ora in una posizione non facile. Per il 2027 dovremo presentare un nuovo progetto, dice. Un compito non facile, visti i costi elevati del nuovo modello di servizio civile previsto e che il Consiglio federale voleva affrontare solo più tardi, in base anche a una rivista ripartizione dei costi fra Confederazione e Cantoni. Per sopperire alla carenza di personale, soprattutto in caso di catastrofi, il Parlamento ha però da subito optato per una fusione più rapida di protezione e servizio civile.
Nein, das ist keine Beerdigung des Zivildienstes, weil es nach wie vor die Möglichkeit geben muss, dass man aus Gewissensgründen nicht Armeedienst leistet. Das wird auch künftig so der Fall sein.
Questo non è comunque il funerale del servizio civile, sostiene il capo dell'esercito, perché resta la possibilità di rinunciare al servizio militare per motivi di coscienza, una possibilità che non sparirà. Vero, ma vero anche che sempre ieri è stato compiuto un bel passo per rendere più complesso l'accesso al servizio civile, per evitare che l'esercito si trovi a corto di militi. Al nazionale è infatti passata una modifica di legge che limita le domande d'ammissione, che sono essenzialmente motivate da ragioni diverse dal conflitto di coscienza, più altre misure che tendono a ridurre l'attrattività di questa opzione rispetto al grigio-verde. Consiglio federale peraltro favorevole a una riduzione delle ammissioni al servizio civile, per cui almeno qui, anche per Martin Pfister, un successo.
Ora all'estero, l'obiettivo non era l'ospedale di Beersheba, ma il quartier generale del comando e dell'intelligence dell'esercito israeliano, e questo è quanto ha detto poco fa dall'agenzia di stampa dello Stato iraniano. Sta di fatto però che questa mattina con un missile l'Iran ha colpito appunto l'ospedale Soroka, dove ci sarebbero quasi 50 feriti. E al di là degli intenti originali, Israele promette pesantissime ritorsioni e minaccia ancora una volta l'Ayatollah Ali Khamenei. Naima Chicherio, quali gli altri fatti importanti delle ultime ore?
Ma innanzitutto la stampa israeliana segnala che i feriti di quest'ultima ondata di missili iraniani sono quasi 80 in più zone del centro e del sud del paese, un bilancio quindi più importante rispetto a quello dei giorni scorsi. Poi si segnala anche una serie di altri danni, ad esempio all'ambasciata dei Paesi Bassi vicino a Tel Aviv, ed è caduto un missile anche a 300 metri, quindi molto vicino alla residenza dell'ambasciatore svizzero Geis Bühler, che ha sentito una fortissima onda d'urto. Lo stesso segnala comunque che era riuscito ad andare nel rifugio per tempo, e il Dipartimento federale degli affari esteri ha detto che i 7 collaboratori svizzeri rimasti in Israele non saranno ritirati. Un aggiornamento importante riguarda però anche delle nuove limitazioni imposte dalle forze israeliane alla stampa, ma anche ai comuni cittadini. Chiunque israeliano o straniero voglia pubblicare immagini o altre informazioni che localizzano i luoghi di impatto di missili o droni come pure l'ubicazione di basi militari o sistemi di difesa aerea, dovrebbe prima sottoporsi alla censura militare, anche se si tratta di social media. Questa direttiva è una misura di sicurezza e è arrivata ieri pomeriggio sotto la minaccia di azioni legali. Sull'ospedale colpito stamani abbiamo tante informazioni, è un edificio pubblico del resto, ma in futuro potrebbe non essere più tutto così chiaro.
E sugli attacchi invece subiti dall'Iran cosa sappiamo?
Ci sono stati bombardamenti attorno a Isfahan ancora e contro due siti nucleari, quello di Arak e quello di Natanz, che sta nel centro del paese. Non abbiamo informazioni precisissime. Sappiamo che Israele ha mandato una quarantina di aerei e che decine di luoghi sono stati bombardati, ma non arrivano conferme sistematiche dal terreno perché già da ieri ne abbiamo parlato, quasi ovunque in Iran manca la rete internet e i siti di geolocalizzazione nelle zone di guerra che consultiamo in redazione tutti i giorni vengono aggiornati quasi in tempo reale, a patto però che ci sia qualcuno che può pubblicare i dati. Anche Teheran ostacola la condivisione di questo tipo di informazioni e a questo si aggiungono i danneggiamenti alla rete da parte di Israele, perché internet, come sappiamo, viene usato anche per scopi di guerra.
Grazie a Naima Kikerio. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno respinto la proposta di una mediazione della Russia per porre fine ai raid tra Israele e Iran, ma il presidente russo Vladimir Putin insiste nella sua iniziativa, parlando agli inviati delle agenzie internazionali in occasione del Forum economico di San Pietroburgo. Sentiamo il nostro collaboratore Alberto Zanconato.
Il capo del Cremlino ha detto che la Russia prosegue i suoi contatti con l'Iran, Israele e con il presidente Trump per cercare una soluzione negoziata. I dettagli sono già stati comunicati a quelli che Putin ha chiamato i partner, ma sui contenuti non si sa nulla, oltre all'assicurazione che la soluzione proposta dovrebbe garantire gli interessi iraniani nel proseguire nell'uso dell'energia nucleare pacifica e attenuare le preoccupazioni di sicurezza di Israele. Mosca fornisce già all'Iran l'uranio arricchito da usare come combustibile nella centrale nucleare di Bushehr per la produzione di energia elettrica. Nell'impianto lavorano almeno 250 tecnici russi, a cui se ne aggiungono altri in missioni temporanee, arrivando a un totale di circa 600, secondo Putin. I nostri specialisti non se ne andranno, ha sottolineato il presidente, affermando che già questo è un sostegno importante, ma escludendo un appoggio di tipo militare a Teheran. L'Iran non ci sta chiedendo assistenza militare, ha chiarito. Quanto agli effetti dei bombardamenti israeliani, il leader russo ha stimato che non siano stati finora danneggiati i siti sotterranei di arricchimento dell'uranio e comunque ha giudicato che l'operazione militare ha provocato un consolidamento della società iraniana a sostegno del regime. Infine, l'ipotesi di un'uccisione da parte israeliana o americana della guida suprema iraniana Ali Khamenei. Non voglio nemmeno discutere di questa possibilità, ha tagliato corto Putin.
Intanto la Russia consolida la sua presenza anche in Africa. Dopo lo scioglimento del gruppo paramilitare Wagner nel Sahel, Putin stringe patti con governi militari e fragili democrazie che vedono in Mosca un'opportunità. Come si sta muovendo la Russia in Africa? Giro la domanda al nostro collaboratore da Nairobi, Freddy Del Curatolo.
Diciamo che si sta muovendo su più fronti ed in più nazioni contemporaneamente, sia laddove vuole consolidare una presenza già radicata nel Sahel come in Centrafrica, sia dove nuovi governi, come ad esempio quello di Ibrahim Traoré in Burkina Faso, hanno dimostrato interesse. Dopo l'abbandono del Mali da parte della Wagner, che era il corpo militare creato dall'imprenditore Eugenio Prigozhin, che ha sostenuto regimi e governi militari nel Sahel fino al 2023, che come ricorderete nell'agosto di quell'anno Prigozhin e i suoi stretti collaboratori morirono in un misterioso incidente aereo, da allora Putin ha inviato a Bamako l'Africa Corps, un vero esercito allineato di cui, come riportano diverse fonti, almeno il 70% dei suoi componenti sarebbero dei fuoriusciti della stessa Wagner. Intanto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che la presenza della Russia in Africa è in crescita. Sicurezza e difesa restano priorità del supporto a paesi storicamente instabili, proprio come il Mali, che dal 2020 è guidato da un governo militare che ha preso il potere con un colpo di Stato senza mai ufficialmente aver riconosciuto il ruolo dei russi nello stesso. Ma in Guinea Equatoriale, Burkina Faso, Repubblica Centrafricana si parla anche di infrastrutture, sanità, istruzione e formazione.
E proprio in Mali il governo militare ha annunciato un primo importante progetto che fa intuire quali siano i nuovi interessi di Mosca e di cosa si tratta.
Esattamente, nei giorni scorsi la giunta militare del Mali ha annunciato di aver avviato la costruzione di una raffineria d'oro in collaborazione con un conglomerato russo, il gruppo Yadran. È probabile che presto seguano annunci di questo genere anche in Burkina Faso e in Niger, altre nazioni con nuovi governi che si sono avvicinati a Mosca e che possono comunque ottenere dei vantaggi, principalmente nel campo dell'istruzione e della formazione dei propri giovani, così come nella produzione di materiali finiti pronti per l'esportazione, di cui la Russia sarebbe poi probabilmente il primo mercato di riferimento. Per contro, molte compagnie occidentali si faranno inevitabilmente da parte, come già successo proprio in Mali, alla multinazionale canadese Barrick, messa in amministrazione controllata dallo Stato.
Il nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curato. Ora in Germania, in campagna elettorale, Friedrich Merz aveva promesso l'abrogazione della legge sulla legalizzazione della canapa. Da quando è diventato cancelliere, tuttavia, di questa abrogazione non se ne parla più. Forse anche per via del suo crescente peso economico, come dimostra la grande fiera della canapa aperta questa mattina a Berlino. Sentiamo Walter Raue.
Quello della canapa è in Germania un mercato in forte crescita. A poco più di un anno dalla parziale legalizzazione del suo consumo, sono quasi 20 milioni, ovvero un tedesco ogni quattro, ad aver fumato almeno una volta un cosiddetto spinello. Il numero dei consumatori regolari viene stimato invece intorno ai 5-6 milioni. Solo il settore della canapa per usi medici genera nel frattempo un volume di affari in Germania di oltre 1 miliardo di euro. Una somma ancora relativamente contenuta se paragonata ai 41,3 miliardi di dollari degli Stati Uniti, ma che dimostra come la canapa, da fenomeno di nicchia, sia diventata ormai un genere di consumo quasi normale. A dimostrarlo è la nona edizione della Mary Jane, la più grande fiera della canapa del mondo, che questa mattina ha aperto i battenti a Berlino. Oltre 500 espositori provenienti da 41 paesi presentano i loro prodotti e servizi ai circa 50.000 addetti ai lavori presenti per l'occasione nella capitale tedesca. Dal mese di aprile del 2024 in Germania è considerato legale il possesso di fino a 50 grammi di canapa a casa e di 25 grammi sul suolo pubblico. L'acquisto invece può avvenire solo all'interno dei cosiddetti cannabis social clubs, delle specie di associazioni di consumatori che agiscono senza scopi di lucro. Per ragioni mediche e terapeutiche, la canapa è invece acquistabile in farmacia.
Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.